innanzitutto voglio ringraziare anch'io chi ha organizzato questa serata, perché ci pare importante portare avanti quello che abbiamo fatto e che non abbiamo finito di fare, perché continueremo a farlo. Io partirò dal titolo di questo volume, che è da un lato revisionismo di Stato, e con questo ci riferiamo al fatto che ormai il revisionismo è diventato, probabilmente proprio quella giornata del ricordo, ideologia ufficiale dello Stato italiano. Basta andare a vedere un attimo il testo della legge che istituisce questa giornata e quello che dice, o non dice. Basta andare a vedere le dichiarazioni che fa il Presidente della Repubblica ogni 10 febbraio, e tornerò anche sulle dichiarazioni che ha fatto quest'oggi. Basta andare a vedere quello che hanno detto i principali esponenti politici di quello che oggi l'opposizione e la posizione, la maggioranza, all'epoca hanno parlato indistintamente, tutti coloro che hanno votato questa legge, sono stati pochi quelli che non l'hanno votata, Fondazione e i Comunisti Italiani, gli altri hanno sostenuto quasi in coro che si è trattato di un atto che ha portato alla pacificazione. Una pacificazione, anch'io sono d'accordo sul fatto che è un termine, diciamo, ormai desueto in qualche maniera, però da cui è partito molto tutto questo processo, una pacificazione in nome della riscoperta di comuni interessi nazionali, in nome di una società nazionale organica che ha comuni interessi, che accomuna tutti i suoi appartenenti, al di là delle appartenenze di classe, e che ha visto per ora, secondo me, la giornata del ricordo come punto principale di questo processo di riscrittura della storia. Io non ho grossi problemi a dichiarare che questa giornata non è la giornata del ricordo, ma è la giornata dell'orgoglio fascista, perché questo è diventata. Tenete anche presente che la giornata è delle foibe e dell'esodo. Qualcuno ha mai sentito parlare dell'esodo durante questi 10 febbraio? Hanno fatto qualche monumento all'esodo durante questi 10 febbraio? No, hanno fatto celebrazioni, commemorazioni, dato riconoscimenti a persone, fra virgolette, infoibate di queste cose di questo tipo. Che sia un'operazione revisionista, è stato già detto anche da altri, lo si può capire già dal titolo, già dal nome che viene utilizzato, ed è quello di Foibe, che è un nome utilizzato per una cosa che in realtà non esiste come fenomeno, e questo lo dimostra molto bene la Cernigoy nel volume, nel suo pezzo nel volume, perché in realtà col termine foibe si vuole designare dei fenomeni molto diversi. Gli infoibati veri e propri sono in totale, saranno dalle foibe tra Trieste ed Istria, ne hanno recuperato in totale penso intorno agli 800 corpi. Però accanto a questi si aggiungono le persone che sono decedute dopo essere state, come hanno fatto tutti gli eserciti vincitori, disarmate e portate in campi di concentramento per militari, e sono decedute nei campi per le condizioni di vita o anche per maltrattamenti o cose del genere, quindi persone arrestate in qualche maniera dall'esercito jugoslavo. Vengono conteggiate le persone che vengono invece giustiziate sul posto o dopo processi, oppure trasferite altrove, a Lubiana, all'interno della Jugoslavia, in alcuni casi giudicate e giustiziate, in altri casi semplicemente giustiziate. Ecco, sono fenomeni diversi che però per così distinti non servono a nulla. Messi tutti assieme, chiamati foibe, servono a quello che è stato spiegato molto bene prima dall'intervento che mi ha preceduto. Ci sono poi le amnesie nel titolo della Repubblica, perché abbiamo fatto il convegno anche per ricordare alcune cose che la Repubblica, che tanto sollecita a ricordare le foibe dell'esodo, foibe sempre tra virgolette, e tra queste cose abbiamo voluto, con l'intervento di Dominioni, per esempio, ricordare quello che è successo in Africa da parte del colonialismo italiano, le stragi continuate e se ne scoprono sempre di nuove. Tra l'altro Dominioni in questo articolo parla di una strage che non era stata ancora, diciamo, documentata, ma non sono gli unici, le uniche amnesie della Repubblica, come vedremo più avanti. Il volume non c'è solo il pezzo di Dominioni, c'è un pezzo che riguarda un'altra cosa forse dimenticata, ed è quello che è la politica, diciamo la posizione o l'evolversi della posizione del Partito Comunista Jugoslavo nei confronti della questione nazionale in Jugoslavia. Un articolo di Luka Bogdanić, che penso voglia farsi definire jugoslavo, io non conosco la sua nazionalità, quindi rispetto la sua volontà, e che dimostra come il Partito Comunista Jugoslavo ha cambiato posizione sulla questione nazionale in Jugoslavia e ha avuto molto a che fare con la questione nazionale, perché è stata una questione molto importante in Jugoslavia e non ha riguardato solo gli italiani, e dimostra soprattutto come in realtà nei confronti degli italiani non ci fosse nessuna posizione preconcetta di espulsione. Io aggiungerò questo, che la Repubblica all'epoca popolare federativa jugoslava, riguardo alla questione delle nazionalità, non ha avuto nessun problema a espellere semplicemente i tedeschi. I tedeschi erano diverse centinaia di migliaia in Jugoslavia. Alla fine della guerra, coloro che non erano in grado di dimostrare di aver partecipato alla guerra di liberazione sono stati imbarcati su treni e spediti in Germania e in Austria. È stata loro semplicemente tolta la cittadinanza con un decreto legge. Niente di tutto questo è stato fatto nei confronti degli italiani. Non esiste nessun documento in cui si parli del fatto che ci sia in qualche maniera la volontà di espellere gli italiani. Segue poi un articolo, un pezzo di Alessandra Kerseva sull'occupazione italiana della Jugoslavia e sui crimini commessi in Jugoslavia, e a seguire poi c'è un mio pezzo invece che riguarda l'indebito accostamento tra poi vedendolo. Questo è semplicemente è tutto quello che sta accadendo, è già stato detto anche questo, e la riproposizione di posizioni che sono quelle del mondo del, diciamo, più reazionario degli esuli dal 45 in poi, o se non addirittura dal 43, per cui l'esodo sarebbe la conseguenza delle foibe. È una cosa che non esiste nella realtà, tranne per casi abbastanza isolati, e il mio articolo riguarda questa questione. Poi abbiamo un articolo di Paul Vice al Secolo Paolo Consolaro, che riguarda invece uno di quello che è le icone, è diventata un'icona dei sostenitori in qualche maniera della giornata del ricordo, ovvero quelli che qualcuno si diverte a definire foibologi, ed è un personaggio che vive dalle vostre parti e che è diventato alcuni anni fa, mentre in realtà doveva essere un personaggio che doveva essere tenuto un po' in disparte, è diventato personaggio televisivo dell'anno, e mi riferisco a Graziano Dovisi, che racconta di essere l'unico sopravvissuto a una foiba. Tuttavia non è proprio l'unico sopravvissuto a una foiba, e questa è una cosa che richiama in qualche maniera la responsabilità, che sono grossissime, della storiografia, diciamo, accademica italiana nei confronti di quello che sta avvenendo su questa questione. Perché la vicenda di Graziano Ludovisi è una vicenda che qualsiasi persona di buon senso, ovvero i suoi racconti, qualsiasi persona di buon senso prenderebbe con molte cautele e non le avvalorerebbe tranquillamente, come invece fanno anche alcuni storici molto accreditati. Nel senso che Graziano Ludovisi sostiene di essere l'unico sopravvissuto a una foiba. Solo che Graziano Ludovisi, per sua sfortuna, ha, diciamo, un precursore che si chiama Giovanni Radeticchio, e che è la prima persona che in effetti ha sostenuto e ha rilasciato anche testimonianza sul fatto di essere sopravvissuto a un infoibamento. E questo l'ha fatto non nel 72, 94 o 2005, ma l'ha fatto nel 45. Solo che il signor Radeticchio nel suo racconto dice una cosa, a parte il fatto che sia lui che Ludovisi fanno parte della stessa formazione collaborazionista, Ludovisi come ufficiale e lui come milite, e si conoscono, e la milizia di difesa territoriale, è quello che da voi era la Guardia Nazionale Repubblicana, Radeticchio racconta di essere stato infoibato insieme ad altri. Tra questi c'è anche Graziano Dovisi, che non è sopravvissuto all'infoibamento, nel racconto di Radeticchio. Salvo che 30 anni più tardi, quando Radeticchio è ormai morto, viene fuori Graziano Dovisi che si costruisce una carriera sul racconto di essere l'unico sopravvissuto all'infoibamento, che addirittura non solo è sopravvissuto lui stesso, ma quando salta fuori la storia di Radeticchio sostiene di essere stato lui in realtà a salvare Radeticchio dalla foiba, tirandolo fuori per i capelli. Ora, io credo che qualsiasi persona di buon senso, di fronte a un tipo di testimonianza del genere, dovrebbe porsi almeno qualche dubbio, almeno qualche dubbio. Invece in realtà questi dubbi non ci sono, e Graziano Dovisi, grazie a questi suoi racconti, è diventato personaggio televisivo dell'anno, e a quanto so viene invitato da amministrazioni pubbliche a tenere relazioni a scolaresche sulle sue vicende. Questa cosa viene raccontata molto più a fondo in questo articolo di Paul Vice, e segue poi l'articolo che ho già citato, che è quello di Claudia Cernigoli, che riguarda invece la non esistenza di un fenomeno foibe in quanto tale, come viene presentato, l'esistenza invece di una corrente che lei definisce affermazionista sulle foibe, nel senso che semplicemente affermando che esiste un fenomeno delle foibe, non documentando in nessuna maniera quello che sostengono, ma ripetendo questa affermazione all'infinito, ritengono di aver dimostrato l'esistenza di un fenomeno di infoibamenti di massa e cose di questo tipo. A questa cosa abbiamo voluto aggiungere due altre cose, oltre a una cronistoria che è molto interessante di come sono state le vicende che hanno portato poi al convegno, ovvero i problemi che ci sono stati, e forse è il caso di raccontarli. Quando abbiamo lanciato questo appello per fare il convegno, uno dei primi aderenti è stato l'assessore provinciale alla cultura della provincia di Milano, un sinistro radicale che, oltre ad aderire, ha messo anche a disposizione una sala nel centro di Milano, che però si è subito tirato indietro quando è intervenuta una delle associazioni degli esuli, si chiama Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che ha detto testualmente che questo convegno sarebbe stato un convegno negazionista, e tutti coloro che lo sostenevano, compreso Del Boca, erano dei negazionisti. Dopo questo intervento l'assessore sinistro radicale ha ritirato adesione e soprattutto ha ritirato la disponibilità della sala. Che dotti da precedenti simili esperienze avevamo previsto anche questo, e avevamo una sala di riserva che abbiamo utilizzato in questo caso. Vorrei sottolineare che questo signore sinistro radicale si è piegato alla volontà di un'associazione che conta tra i suoi, un'associazione che dal 45 della sua nascita ha dichiarato superata la discriminante antifascista, che conta tra i suoi ex presidenti una bella sfinza di ex, fra parentesi probabilmente, fascisti, da Libero Sauro, comandante di una formazione della milizia di difesa territoriale, a Maurizio Mandel. Un Mandel lo trovate, è Maurizio Mandel nell'esercito, quando era nell'esercito faceva il medico. Un Mandel medico, il nome è un po' diverso, ma penso sia una scorpiatura inglese. Un Mandel lo trovate nella lista dei criminali di guerra richiesti dagli jugoslavi all'Italia, e così via. Questa è l'associazione, un'associazione che tra l'altro ha nel suo statuto tutt'oggi un punto che dice che il suo scopo è quello di far ritornare Istria, Fiume e Dalmazia dentro i confini italiani. Ora, di fronte a queste associazioni, all'intervento di questo tipo di associazioni, si è piegato questo radicale di sinistra, mollandoci sulla strada, ma naturalmente non riuscendoci. Gli ultimi due interventi sono invece di nuovo di Alessandra Kersova, dicendo, perché è uno dei primi tentativi di criminalizzazione del movimento partigiano, attuato dalle nostre parti, ma non solo dalle nostre parti, a cui segue poi un mio intervento, ovvero un mio piccolo studio, su chi sono le persone alla cui memoria sono stati concessi in questi anni, dopo l'istituzione della giornata del ricordo, dei riconoscimenti. Ora, voi sapete che si sostiene che sono stati infoibati tutti solo perché italiani. Oggi il Presidente della Repubblica ha sostenuto che le persone uccise erano persone monde di ogni colpa. Ebbene, basta andare a vedere chi sono stati i premiati. Vi dico subito che io ho trovato 118 nomi, si parla spesso che sono stati infoibati antifascisti, addirittura comunisti, senza riuscire a portare un nome di comunista. Di antifascisti ce ne sono stati, di uccisi, non infoibati, ma di uccisi sì. Tra coloro che sono stati premiati in questi anni, ce n'è uno solo, su 118, fate voi la percentuale, che può definirsi antifascista. Certamente però difficilmente definibile di sentimenti italiani o filo italiano, perché si trattava di una persona che era sostenitrice dello Stato Libero di Fiume. 118 nomi che non è stato facile trovare, perché al contrario di quello che si potrebbe pensare, queste persone, nonostante siano meritevoli al punto e siano dei martiri, talmente meritevoli da essere per cui ai loro parenti vengono consegnati ogni 10 febbraio dei riconoscimenti, i nomi di queste persone sono difficilissimi da reperire. Addirittura è successo che anni fa a Udine i parenti di queste persone, quelli che dovevano ricevere i premi, i riconoscimenti, hanno chiesto alla prefettura di tenerli segreti. Qualcosa evidentemente non va in queste questioni. Comunque, nonostante le difficoltà, e con gli anni diventa sempre più difficile arrivare a questi nomi, tenete anche presente che sono successe cose di questo tipo, si continua a dare premi per le stesse persone, magari a parenti diversi. Quindi ci sono persone che hanno avuto per la stessa persona più parenti diversi premi. È successo addirittura che nello stesso anno sono stati dati tre premi, tre riconoscimenti, alla stessa persona per lo stesso parente, solo che sono stati dati in tre posti diversi. Devo dire anche che ultimamente è apparso su uno dei giornali degli esuli un appello alle persone, al mondo degli esuli, perché facciano le richieste per avere questi riconoscimenti, perché dicevano ce ne sono pochi quest'anno, si riferivano a quest'anno, e rischiamo che negli anni prossimi non ce ne siano più. Ho detto che se c'è un lato positivo del giorno del ricordo di questa legge è che fra 10 anni, volenti o nolenti, avremo delle cifre molto, molto chiare e molto esatte, perché hanno 10 anni di tempo per chiedere questi riconoscimenti e sapremo anche chi sono. Per adesso sostengono di aver distribuito alcune centinaia, penso fra i 600 e gli 800 riconoscimenti. Tenete presente quello che dicevo, per cui può essere che hanno dato lo stesso riconoscimento più e più volte. Tenete presente che anche che questi signori, quando danno questi riconoscimenti, violano la legge che istituisce questi riconoscimenti in più modi. La legge dice è un vero e proprio esempio di ambiguità, modello di ambiguità, perché dice una cosa veramente molto così, che spiega molto. Dice: non possono ricevere i riconoscimenti le persone innanzitutto che hanno avuto sentenze passate in giudicato per crimini gravi contro la persona. Voi sapete che tutte le persone che sono morte non possono essere giudicate, quindi persone passate per le armi o uccise in maniera sommaria non possono essere in alcuna maniera giudicate. ma hanno fatto di più, come vedremo. E poi dice un'altra cosa, dice che non possono ricevere questo riconoscimento persone che sono cadute facendo parte volontariamente di formazioni non al servizio dell'Italia. Questa frase, volontariamente non al servizio dell'Italia, è un capolavoro di ambiguità e di presa per il culo, scusate il termine. Innanzitutto perché non spiega quale Italia, quella repubblicana sociale o quella monarchica che stava con gli alleati, e due perché conta sul fatto che la gente non conosca. Una delle basi perché è stata usata la questione delle foibe e non altre questioni sta nel fatto che la gente in Italia in genere queste cose non le conosce, ed è comprensibilissimo perché siamo all'estremo limite d'Italia. Ora, qualsiasi persona dalle nostre parti, che è un po' di storia onomastica, sa che dalle nostre parti, dopo l'8 settembre del 1943, non era Repubblica Sociale Italiana, era Operazione Zone Adriatische Küstenland. Quindi un territorio in cui la Repubblica Sociale Italiana non aveva voce in capitolo. Chi comandava era il Supremo Commissario tedesco. E questo Supremo Commissario non solo faceva, doveva concedere il permesso a chi proveniva dalla Repubblica Sociale Italiana per entrare nel territorio della Operazione Zone, quindi la decima Mars da noi, che tanto parlano del fatto che sarebbe l'ultima che ha difeso l'italianità di quelle terre, in realtà è entrata in quelle terre solo col permesso dei nazisti, e quando i nazisti non le hanno voluti più se ne sono andati. Ma il Supremo Commissario ha fatto un'altra cosa, ha decretato che al momento della leva le persone potessero scegliere o andare a lavorare al servizio del lavoro obbligatorio, alla TOC, oppure potevano arruolarsi in qualsiasi delle formazioni armate che esistevano, dalle SS ai fascisti italiani, alla milizia difesa territoriale, ma anche ai domobranzi sloveni o altre formazioni. Quindi da noi, da un lato i partigiani, ma anche tutti gli altri che hanno fatto il servizio militare in qualche maniera, erano tutti esclusivamente ed assolutamente volontari. Ma questi signori hanno fatto di più. Dicevo prima che parlano di questa cosa della sentenza passata in giudicato. Ebbene, l'anno passato, hanno dato un riconoscimento a una persona che ha una sentenza passata in giudicato. Si tratta di Vincenzo Sarentino, che ha suscitato, non so se l'eco è arrivata anche da voi, ma penso di sì, perché le polemiche sono state a livello di stati, tra il Presidente della Repubblica Croata, Mesić e Napolitano. Sarentino viene presentato come l'ultimo prefetto di Zara italiana. Sarentino è stato anche questo, ma Sarentino è stato anche molto di più. Sarentino è stato, innanzitutto, era un siciliano che è arrivato a Zara nel 1919 con l'esercito italiano, e si è subito distinto come animatore del fascio di combattimento zaratino, ma poi ha continuato questa carriera, è stato ufficiale delle camicie nere ed è stato soprattutto, però durante la guerra, membro del tribunale speciale per la Dalmazia. Assieme a lui, per esempio, un altro dei membri era Pietro Caruso, che è stato giudicato e fucilato a Roma, non per questa cosa ma per la collaborazione con Kappler per l'eccidio delle fosse ardeatine. Sarentino è stato invece inserito dagli jugoslavi nell'elenco dei criminali di guerra di cui volevano la consegna, e Sarentino è stato uno dei pochi su cui gli jugoslavi sono riusciti a mettere le mani. L'hanno catturato a Trieste nel 1945 e l'hanno trasferito in Jugoslavia, l'hanno giudicato nel 1947 a Sebenico, l'hanno giudicato, condannato a morte e fucilato. Nonostante esista una sentenza passata in giudicato, questa persona ha avuto una medaglia, ovvero i suoi parenti, da parte della Repubblica Italiana, su cui c'è scritto l'Italia ricorda. Non solo, ma nella sua città natale, che è Rosolini, in Sicilia, è stata posta una lapide a ricordo dove viene dipinto come grande patriota italiano, ucciso solo perché è italiano. Hanno fatto ancora di più, secondo me, perché la legge che istituisce il giorno del ricordo dice anche un'altra cosa: non possono ricevere questo riconoscimento alle persone che sono cadute in combattimento. Hanno bellamente ignorato anche questa cosa, perché hanno dato un riconoscimento anche a una persona che è caduta in combattimento. Io non ho spiegato prima, io ho trovato questi 118 nomi, poi ne ho trovati un po' d'altri, ma su questi 118 nomi ho fatto questi confronti. Su questi 118 nomi e su quanto si poteva sapere su di loro dalle motivazioni dove c'erano per la consegna di questi riconoscimenti, ho confrontato quello che dicevano queste motivazioni, ovvero i dati che avevo, con quello che di queste persone dicevano tre diversi elenchi, tutti stilati da persone che sono tutt'altro che sospette di essere slave o comuniste o slavo comuniste, come volete, e cioè Luigi Pappo, l'ex comandante della milizia difesa territoriale di Montona, fuggito alla Jugoslavia, anche lui era sulla lista dei criminali di guerra, era finito in uno dei campi di concentramento jugoslavi e, nonostante gli jugoslavi fossero così cattivi e feroci con tutti gli italiani, l'hanno rilasciato, ed è finito in Italia e oggi in Italia gira l'Italia come uno dei maggiori esperti di foibe. Ha stilato un monumentale albo d'oro in cui ha messo dentro di tutto morti partigiani, morti nei campi di concentramento e anche i cosiddetti foibati. Un altro elenco fatto dall'Istituto Storico della RSI è un elenco dei caduti della RSI che si trova sempre in rete, quindi tre elenchi non sospetti. Ecco, da quegli elenchi, dal confronto, si evince che uno solo di questi 118, come ho detto, era antifascista, che gli altri erano all'80%, mi pare, appartenenti a formazioni militari, e non a formazioni militari che si può dire, mantenevano l'ordine pubblico, dicono, anche se non è vero. Per esempio la Guardia di Finanza da noi è stato l'unico caso, per riconoscimento della Guardia di Finanza stessa, in cui formazioni della Guardia di Finanza hanno partecipato con i nazisti alle operazioni di rappresaglia. Ma non si tratta neanche di questi, la gran parte, un 60% di questi che appartengono alla formazione militare sono fascisti dichiarati e con funzioni, funzionari fascisti o spie, sono appartenenti alla milizia difesa territoriale, che è una formazione, quindi in tutti i sensi collaborazionista. Come dicevo, tra questi c'è anche uno caduto in combattimento. In tutti gli elenchi, mi pare anche nelle motivazioni, viene detto che è caduto il 4 febbraio del 1944, quindi in piena guerra, nei pressi di Riffenbergo, Branik in sloveno, in un attacco dei partigiani a una colonna di nazifascisti, perché c'erano tedeschi e italiani della milizia difesa territoriale. Ora, questo è quindi caduto in combattimento. Nonostante questo, gli è stato dato il riconoscimento di ucciso solo perché è italiano. Ora, io mi aspetto che per giustizia, nei prossimi anni, questi stessi riconoscimenti vengano dati agli altri 80 tra tedeschi e italiani che sono caduti in quello stesso scontro con i partigiani. Anche ai tedeschi. Non vedo perché no. Però c'è una cosa più grave: mentre la Repubblica ricorda questa cosa, la Repubblica dimentica un'altra cosa. Dimentica il fatto che per quell'attacco c'è stata un'immediata rappresaglia da parte dei nazifascisti, che hanno bruciato 5-6 paesi nei dintorni di Riffenbergo e Riffenbergo stessa, e hanno deportato un migliaio di persone. Non so quante di quelle persone siano poi morte nei campi, questo dato non ce l'ho. Tenete anche presente che stiamo andando oltre, perché sempre oggi è successa un'altra cosa. Oggi, probabilmente non a caso, a Brescia è stata consegnata alla memoria di un certo Don Gambana, un nome che forse è tutto un programma, un cognome anzi, stata consegnata un riconoscimento, una medaglia d'oro al valor civile. Dalle notizie che ho io, perché di questo si è parlato sulla stampa, dalle notizie che ho io, almeno questo ha pubblicato la stampa di Trieste, Don Gabbana era un prete che aveva evidentemente una spiccata sensibilità militare, perché si è arruolato volontario per la guerra in Etiopia come cappellano militare, poi era cappellano della guardia della frontiera, poi ha aderito alle RSI ed era cappellano, mi pare, della guardia di finanza, sempre della guardia della frontiera a Trieste, ed è stato ucciso nel marzo del 44, quindi anche lui in piena guerra. A Trieste si diceva, sulla stampa di Trieste si diceva, che sarebbe stato ucciso da delle persone che gli unici testimoni che hanno visto dicono fossero persone vestite in divisa e col volto travisato, e si diceva quindi non si sa bene chi l'ha ucciso. Oggi, nelle motivazioni della concessione, per la concessione di questa medaglia d'oro al valor civile, che non è una medaglietta, ricordo, è qualcosa di più, si dice che è stato ucciso da coloro che, a cui lui dava disturbo, in quanto metteva a repentaglio l'ideologia marxista, il prevalere dell'ideologia marxista, e che quindi sarebbe stato ucciso da degli più o meno, si dice addirittura neanche slavo comunisti, semplicemente comunisti. Ora, di fronte a questo genere di cose, penso che la questione stia diventando sempre più chiara e sempre più grave. Io naturalmente ho concluso con questo la mia esposizione, e resto naturalmente a disposizione se avete curiosità, anche contestazioni o domande o quello che più vi pare. Grazie.